If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Buona giornata e bentrovati ad un'altra puntata di Mr. Gadget Games. Benvenuti a Riccardo Ferrari, ciao Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno anche a Brian.
Ciao Brian Arnoldi da Londra.
Ciao Luca, ciao Riccardo.
Allora, cominciamo intanto col dirvi buona settimana, bentrovati. Siamo ormai seconda settimana di aprile e qualche giorno fa c'è stato un annuncio importante di Ubisoft. Riccardo, quale per l'esattezza?
Sì, è stato annunciato l'evento Forward, che più o meno si verifica ogni anno, in cui la major franco-canadese svelerà i titoli in arrivo nella seconda metà del 2024, comunque inizio 2025. L'evento ha una data che sarà il 10 giugno a Los Angeles e sarà una delle conferenze che faranno parte del Summer Game Fest organizzato dal giornalista Geoff Keighley, che presenzia anche i Game Awards. Il Summer Game Fest si aprirà il 7 giugno, quindi ci vorranno 2-3 giorni per l'evento Ubisoft, però attualmente comunque non sappiamo che giochi saranno svelati. Ovviamente sappiamo però vari leak, rumor che sono circolati nelle scorse settimane. Il primo principale è dovuto anche a cambiamenti dal pagine social dell'account di Ubisoft Toronto. Infatti ci sono riferimenti non troppo velati alla saga di Splinter Cell, che ormai è ferma dal lontano 2013, quindi ci aspettiamo l'annuncio di un nuovo capitolo. Poi abbiamo anche una possibile nuovo capitolo della saga di Prince of Persia, dato il successo che comunque ha avuto The Lost Crown, sia a livello comunque di pubblico che a livello comunque di critica. Quindi ci si aspetta che venga annunciato un nuovo capitolo, questa volta sviluppato da Motion Twin e Playdigious, che sono gli sviluppatori indipendenti che hanno creato comunque quella perla di Dead Cells. Ci si aspetta un reveal quindi di un nuovo capitolo di Prince of Persia. Poi comunque arriverà sicuramente la data di uscita di Star Wars Outlaws. Comunque il gioco è stato mostrato in diverse occasioni e quindi ci si aspetta una data di uscita verosimile entro fine anno, comunque al massimo inizio 2025, entro febbraio 2025. L'episodio di Star Wars, comunque videoludico, per chi non lo conoscesse, è ambientato tra capitolo 5 e capitolo 6 e dovrebbe comunque impersonificare, cioè dovremmo gestire un gruppo di ribelli in quell'arco temporale. Molto probabile anche il reveal del nuovo Assassin's Creed. Si è mostrato per un breve teaser, comunque si pensa che il cosiddetto Codename Red abbia comunque un reveal appunto all'Ubisoft Forward. Sarà ambientato comunque nel Giappone feudale e dovrebbe avere un protagonista che potrebbe essere sia samurai maschio o shinobi donna. Comunque dovrai sceglierlo penso all'inizio del gioco, comunque magari ci sarà una sovrapposizione di entrambi i personaggi, quindi comunque di ciccia ce ne sarà, però attualmente sono solo supposizioni in attesa di giugno.
Allora, in attesa dunque di questa data, tra l'altro notavo che il 10 giugno, data dunque dell'Ubisoft Forward, è la stessa dell'apertura della Apple World Developer Conference. Io al posto di Ubisoft non l'avrei fatto, cioè di sovrappormi, perché cioè in quei giorni ovviamente saremo subissati da informazioni che riguardano iOS 18, la prossima versione del software di iPhone. Non so se avrei voluto sovrapporre una data di un evento a quel momento particolare. Brian, invece, scusa, abbiamo detto che tu sei a Londra. A fare che, scusa, per curiosità?
Io sono a Londra ai campionati europei di Pokémon, quindi sai, videogiochi, Pokémon Go, per chi ancora ci gioca, Pokémon Unite e Pokémon Trading Card Game, un po' tutto, insomma.
Ma quindi anche giocatori di carte?
Anche giocatori di carte, sì.
Che questo tra l'altro è una cosa interessante, perché moltissimi fanno collezione e neanche conoscono le regole, cioè, del gioco, che insomma più o meno è una roba da scacchi, no? Quasi.
Devo dirti la verità, io fino a 3-4 anni fa sono stato tra quelli. Quindi sì, penso sia abbastanza diffuso. Poi tantissime persone le hanno un po' tirate fuori dalla cantina o dalla soffitta durante la pandemia, quindi la gente sta iniziando a, o meglio ha iniziato a riappassionarsi negli scorsi anni.
Tutti molto in cerca di un Charizard dal valore di miliardi di euro, no? Però sì, è vero.
Eh sì, tra l'altro è capitato proprio a mio figlio qualche giorno fa, che ha tentato di piazzare la sua collezione di Pokémon card per sostenere altri acquisti e ha scoperto di averle tenute malissimo, per cui di avere delle carte super preziose, perché ne ha veramente tante preziosissime, ma con tutti i bordi rovinati e piene di pieghe, per cui insomma il loro valore scende in modo significativo. Allora, tra un Pokémon e l'altro c'è un altro tema invece di cui parlare, Stellar Blade. Che succede?
Stellar Blade esce il 26 di aprile, se non sbaglio, sì, il 26 di aprile, e è stato già criticato da buona parte della fanbase. Le critiche essenzialmente sono due. La prima riguarda un po' il fatto che il director del gioco, Kim Hyung-tae, ha detto che essenzialmente il gioco potrebbe avere delle microtransazioni. In futuro potrebbe trattarsi essenzialmente di costumi aggiuntivi per la protagonista, e la cosa non è andata giù troppo bene ai fan, devo dire la verità. Alcuni l'hanno criticato e vedremo un po' come evolverà la cosa. Al momento però non sembra che le microtransazioni siano in sviluppo, quindi al lancio non ci saranno. Invece la critica più grossa che è stata mossa al gioco riguarda la rappresentazione del corpo femminile, perché effettivamente la protagonista Eve ha, oltre che un volto perfetto, bellissimo, insomma, ricreato digitalmente, ma anche insomma, un corpo praticamente perfetto, per alcuni troppo perfetto, addirittura uno standard di bellezza quasi irraggiungibile per un corpo umano e quindi tossico. E sempre Kim Hyung-tae ha detto che essenzialmente questa scelta è stata dovuta al fatto che Stellar Blade sarà un gioco, un'esperienza di intrattenimento per adulti, e che quindi la rappresentazione di Eve è stata volutamente esagerata. Ora io non so se come giustificazione in realtà questa cosa qui vada bene o se non faccia altro che buttare benzina sul fuoco, però insomma la prendiamo così. Tra l'altro Stellar Blade sembra che la demo stia piacendo, sembra che venderà anche bene dai primi dati, perché Shift Up, che è lo studio coreano che si sta occupando del gioco, ha già detto che sta sviluppando già un nuovo action RPG AAA addirittura, con ambientazione urban sci-fi, che arriverà su PC, su console e anche su mobile in futuro. Stanno assumendo i primi sviluppatori per il gioco, insomma.
Ok, ecco, quali altre novità invece per quanto riguarda il mondo sempre di Sony?
Oltre a Shift Up, diverse altre case hanno fatto chiaramente riferimento ai loro prossimi progetti in via di sviluppo in questa settimana. Sono tutte dichiarazioni separate, perché non ci sono state conferenze o cose simili, ma insomma ho provato a raccoglierle un pochino. Koei Tecmo, che sono i creatori del recente Rise of the Ronin, uscito il 22 marzo, hanno già detto di voler sviluppare un nuovo gioco per PlayStation 5, forse anche per la console che verrà dopo, insomma. Sarà un IP totalmente nuova, tripla anche questa, e sarà diretta da Hayashi Yosuke, che è vicepresidente di Koei Tecmo, che si è già occupato di saghe come Ninja Gaiden, Nioh e Dead or Alive, quindi un pezzo grosso, insomma. Invece per quanto riguarda Square Enix, è stato già confermato che la terza parte di Final Fantasy VII Remake è in fase di sviluppo ora, non che ci fosse in realtà, non che ci fossero dubbi a riguardo, visto che sappiamo che la saga remake di Final Fantasy VII sarà almeno una trilogia, e che già la scorsa settimana il compositore aveva detto che stava lavorando alla soundtrack del titolo. Però insomma, una conferma che non fa male. Tutto questo però, e qui arriva casca l'asino, tutti questi titoli qui non arriveranno prima di 2, 3, 4, 5 anni, forse conoscendo i tempi medi dell'industria videoludica. E quindi, secondo i rumor, insomma, il 2024 di Sony sarà all'insegna delle esclusive minori. Si parla di un evento di PlayStation a maggio in cui verrà presentato un titolo dedicato ad Astrobot, che abbiamo visto nella demo preinstallata su PS5, per intenderci, quindi non esattamente un IP di punta per Sony. E i veri pezzi grossi torneranno solo nel 2025 con un presunto sequel di Ghost of Tsushima, bellissimo gioco action sempre ambientato nel Giappone medievale, uscito nel 2020, che arriverà su PS5 l'anno prossimo. E invece per il resto pare che Naughty Dog sia al lavoro su una nuova IP, quindi niente Uncharted, niente The Last of Us parte 3, e pare che i lavori sul terzo capitolo di Horizon siano in ritardo, anche qui la chiusura di una trilogia che si farà attendere molto più del previsto. Anche qui un vero peccato, secondo me, perché la serie di Horizon è veramente bellissima, io l'ho amato, ho amato il primo capitolo, ho amato il secondo, e mi dispiace dover aspettare magari fino al 2027, al 2028 per mettere le mani sulla conclusione.
Io amo il mondo del gaming perché fa una leva su una passione, per cui credo in qualunque altro segmento parlare oggi di qualcosa che arriverà tra 5 anni solleverebbe diti medie, cioè dita medie, no? o dita medie, insomma, quella roba lì. Invece vedo che nel gaming c'è una grande pazienza, no? Cioè si aspettano tanti anni proprio per una questione di passione. Invece, a proposito di successi attuali, Riccardo, c'è un titolo che sta andando davvero alla grande?
Sì, sempre rimanendo in tema Sony, comunque il Divers 2 continua la sua cavalcata perché comunque ha un'ottima fanbase. Infatti anche gli sviluppatori di Arrowhead hanno praticamente dato la missione impossibile ai giocatori, perché gli hanno dato l'ordine maggiore di liberare Malevolent Creek in sole 24 ore reali. Il pianeta nel gioco era completamente coperto da una nebbia, invaso da truppe nemiche che sfruttavano questa cosa a loro vantaggio. Comunque era una sfida davvero complicata, però i fan del gioco l'hanno portata a termine in sole 5 ore, quindi hanno dimostrato un successo comunque del gioco, della community che gli gira intorno, e addirittura questa cosa ha portato agli sviluppatori a rilasciare un nuovo update, una nuova patch che ha fatto incrementare il level cap, quindi il livello massimo, da 50 a 150, quindi triplicando il livello massimo raggiungibile dai videogiocatori. Questo vuole dire semplicemente che il team ci crede nel gioco, vuole portare altri update nel corso delle prossime settimane, nei prossimi mesi, ed è un successo perché comunque un titolo abbastanza di nicchia, cioè non sono un IP a livelli di quelli che abbiamo parlato prima, Ghost of Tsushima o comunque lavori di Naughty Dog, però un bel titolo multiplayer fatto bene comunque avvicina tanto i giocatori, quindi complimenti agli sviluppatori di Arrowhead, perché è davvero un ottimo gioco il Darius 2.
Insomma, in un periodo, vai Brian,
scusami, Arrowhead diceva giusto la settimana scorsa che ambivano a far diventare Helldivers una delle grosse IP di Sony, no? Alla pari di The Last of Us, di God of War, di Horizon, di Ghost of Tsushima, e sembra che ci stiano riuscendo. E tra l'altro, cosa secondo me molto più interessante, è che ci stanno riuscendo anche grazie al lancio del titolo su PC. Quindi questo è un segnale abbastanza importante, secondo me, per Sony.
Sì, infatti il nuovo CEO di PlayStation, adesso mi sfugge il nome, comunque ha dichiarato appunto che la strada di Sony è comunque verso il multipiattaforma. Multipiattaforma intendiamo soprattutto PC, non Xbox, almeno non nel breve periodo, e quindi la strada di far uscire un'esclusiva PlayStation sia su PlayStation che su PC potrebbe essere la strada per un nuovo successo da parte di Sony. Questo confermo anche io, Brian.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Riccardo, parlavi di Jim Ryan come il capo.
No, Jim Ryan è appena decaduto, diciamo. Adesso dovrebbe essere ad interim
Adesso c'è Hiroki Tokoki che,
esatto, che faceva parte di Sony.
È vero, che lo accompagna, insomma, fino al momento in cui ci sarà il passaggio di consegne, che tra l'altro è avvenuto proprio qualche giorno fa. Il signor Tokoki, questo è il suo nome. Brian, invece, a proposito di titoli, ce n'è uno in arrivo a breve, ma dovrebbe esserci qualche problema all'orizzonte.
Sì, in realtà speriamo di no, però i segnali non sono esattamente incoraggianti. Stiamo parlando ovviamente di Senua's Saga Hellblade 2, che esce il 21 maggio su Xbox Series X, Series X e S e su PC. Purtroppo il cofondatore dello studio che ha realizzato il gioco, Ninja Theory, lo ha lasciato negli scorsi giorni, a poco più di un mese dal lancio del gioco. Non è una, non sappiamo se dipende dal fatto che sia scontento con il titolo o dipende dal fatto che magari, abbia avuto un'offerta di lavoro migliore da altre parti, per intenderci, no? Però chiaramente è un mattone bello pesante a un mese dal lancio di Hellblade 2. Fa pensare che magari qualcosa nello sviluppo non sia andato bene. Il che però è molto strano, perché proprio in questi giorni stanno uscendo, specialmente all'estero, delle anteprime di Hellblade 2 che invece ne parlano veramente veramente bene, sia dal punto di vista della grafica, che comunque è spaccamascella, come già lo era quella del predecessore, sia dal punto di vista del gameplay, che addirittura si è solidificato rispetto a quello del gioco originale. Quindi non lo so, bisognerà chiaramente metterci le mani, manca ancora un mese e mezzo, e in un mese e mezzo lo studio può fare tante cose, vedremo. L'unica pecca negativa che al momento si può segnalare è che sembra proprio che il gioco sarà fermo a 30 fps su Xbox, quindi non ci saranno modalità grafiche a 60 fps, e questo potrebbe scontentare qualcuno, ma da qui a dire che il gioco sarà brutto, insomma, ce ne vuole. Diciamo che il segnale non è incoraggiante, ma ci aspettiamo prima di vedere, insomma.
E poi, tra l'altro, la cosa divertente è che per la stragrande maggioranza dei giocatori, cioè per una percentuale elevatissima, non cambia niente, non c'è modo proprio di vedere la differenza tra i due dettagli. Riccardo, Brian, quali altre notizie abbiamo avuto in questa settimana prima di chiudere? Mi sembra si parli ancora di Palworld, no?
Esatto, ne avevamo parlato qualche settimana fa, che è il gioco simile Pokémon, che incrocia altre meccaniche da MMO con armi e tutto quello che gli circonda. Purtroppo non è una bellissima notizia per il gioco, perché si parla del 97% degli utenti inattivi rispetto ai 25 milioni di giocatori che aveva su Steam. Purtroppo quindi si parla di circa 275.000 giocatori, quindi un crollo un pochino fisiologico che hanno il titolo del genere dopo comunque l'hype dei primi giorni, comunque sia su YouTube, Twitch, comunque molta gente lo giocava, lo faceva vedere anche online, quindi una discesa un pochettino normale, però è anche un colpo al colosso Tencent, perché aveva annunciato in quei giorni della scorsa settimana che voleva replicare il successo di Palworld con altri titoli più o meno della falsariga del gioco. Quindi bene ma non benissimo.
Chi l'ha detto adesso è nella steppa cinese a meditare sulle sue parole. Invece, per quanto riguarda Witcher, di che cosa si parla in questi giorni?
Sì, è presente quando poco fa dicevamo del fatto che i videogiocatori sono bravi ad aspettare.
Certo.
Ecco, The Witcher 4 dovrebbe uscire nel 2026, che in realtà è molto prima di quanto pensassi, perché io pensavo già un'uscita tra fine 2027 e inizio 2028. Non è ufficiale, a dirlo è un analista di JP Morgan, Alexei Filipov, e CD Projekt Red non ha voluto commentare la speculazione. Però se fosse vero ci sarebbe veramente da gioire. Si tratta ancora di un paio d'anni almeno, però non è così lontano, ecco. Tra l'altro, l'anno dopo dovrebbe arrivare Sirius, che è uno spin-off multiplayer di sempre della saga di The Witcher, e quindi potremmo avere un titolo della serie nel 2026 e uno l'anno subito successivo.
Beh, quindi tutto bene, sommato, un bel pieno, insomma, in arrivo per CD Projekt Red, però 2026 e 2027. Riccardo, invece, si torna a parlare di Fortnite, perché dopo aver visto un sacco di nomi di calibro mondiale musicale, arriva un artista italiano.
Esatto, infatti dopo Eminem, Ariana Grande, Travis Scott, avremo il nostro primo artista italiano. Si parla di Capo Plaza, arriverà sulla parte dell'isola creativa del gioco di Epic Games ed è praticamente una trovata pubblicitaria per sponsorizzare il disco Ferite che ne arriva il 3 maggio. Però potrebbe comunque portare a nuova fama al nostro, alla nostra scena musicale, anche al rapper stesso, quindi bene così.
Beh, tra l'altro insomma, è bello vedere insomma, che anche l'Italia si muova in questa direzione e non rimanga indietro. Brian, prima di chiudere invece torniamo sul tema Star Wars.
Sì, chiudiamo con Star Wars perché dopo la scissione, tra l'altro abbastanza dolorosa, tra Embracer Group e Saber Interactive della settimana scorsa, due settimane fa, una cosa del genere, ne avevamo parlato in una delle ultime puntate, è stata la stessa Saber a confermare che il remake di Star Wars Knights of the Old Republic è in fase di sviluppo. È una notizia che, insomma, che non ci aspettavamo, pensavamo che fosse stato cancellato, invece no. Saber ne detiene ancora i diritti, lo sta sviluppando, questo l'ha detto il CEO dell'azienda Matt Karch, quindi una fonte abbastanza autorevole. Non c'è ancora una data d'uscita ovviamente, ma si tira un sospiro di sollievo, anche perché il titolo originale è amatissimo dai giocatori.
Quindi insomma sì, una buona notizia.
Ho giocato negli ultimi anni su versione iOS, che mi sembra però il secondo capitolo soprattutto, è uno dei giochi di ruolo più belli di sempre secondo me.
Quindi insomma attendiamo con impazienza a questo punto anche il remake. Allora, per oggi abbiamo terminato, grazie a Riccardo Ferrari, buona giornata.
Ciao Luca, ciao anche a Brian.
Ciao Brian, buona permanenza a Londra, facci sapere come va il mondo dei Pokémon, settimana prossima ci racconti.
Sarà fatto, ciao Luca, ciao.
Grazie,
Luca.
Buona giornata, ciao. Mario.